Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto ciò che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo voi tra di voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero in Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono gli riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simon Pietro. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. In queste domeniche la Chiesa ci propone di ascoltare l'esperienza di coloro che per primi hanno incontrato, hanno ascoltato, hanno visto Gesù risorto. È come se venissero chiamati testimoni di fronte ad un tribunale e la domanda è: Cristo è veramente risorto, sì o no? Che cosa dicono i testimoni? Abbiamo qui il racconto di 2 testimoni. Di uno viene dato il nome, Cleopa. probabilmente nella comunità di Lucca era una persona nota e conosciuta, e quindi una persona a cui si potevano chiedere anche altri particolari. Vediamo che Gesù risorto non ha un modo solo di farsi conoscere. Lo vediamo inizialmente che Gesù è colui che fa il pellegrinaggio con gli uomini, cammina con gli uomini il pellegrinaggio della vita. Questi uomini non se ne accorgono, gli uomini conversano fra di loro e soprattutto si raccontano la tristezza della vita. Se non accade qualcosa di nuovo, le speranze degli uomini sono state bruciate tutte. E ben forte in loro l'immagine di Cristo che muore in croce, di Cristo sepolto. È vero che alcune delle nostre donne ci hanno detto che la tomba è vuota, che hanno visto anche degli angeli, ma rispetto alla grande esperienza che noi abbiamo avuto di vederlo morto nella croce e di vederlo sepolto, questi discorsi di donne contano poco. Notate che nella grande tristezza il pregiudizio diventa dominante. Lo stato d'animo della persona condiziona la persona, per cui la ragione, l'intelligenza è subordinata all'affettività. I sentimenti possono essere di aiuto e di sostegno nella ricerca della verità, però i sentimenti possono essere e creare un fortissimo pregiudizio. Per questo che è utile che l'uomo, quando riflette su un problema, specialmente se è un problema vitale, che consideri se è libero da preconcetti nei confronti della realtà che con la sua intelligenza intende prendere in considerazione. Perché la soluzione di un problema, se tu non la desideri fortemente, non verrà mai fuori. Quando si tratta di un problema inerente alla vita, occorre che ci sia il desiderio, l'amore alla vita e quindi alla soluzione del problema della vita. Uno che pregiudizialmente non ama la vita, disprezza la vita, è inutile che inizi a porsi dei problemi sulla vita, perché sono già tutti scattati. Non c'è soluzione. Cristo però è ugualmente accanto alle persone che camminano il cammino della vita oppressi dalla tristezza. Infatti il volto di queste due persone è un volto triste. Noi speravamo che fosse lui il liberatore, però è una speranza che è stata spezzata. Non esiste più, anzi al posto della speranza subentra la delusione. Non c'è più rimedio, non c'è più niente da fare. Gesù ha pazienza e si fa raccontare da loro che cosa è accaduto a Gesù. Il gioco per coinvolgere le persone in un discorso, in una riflessione corretta, Gesù si fa discepolo affinché le persone possano rettamente usare l'intelligenza. Gesù quindi è colui primariamente, Gesù risorto, Gesù vivo, è colui che cammina con te, colui che è pellegrino della vita con te. Ed è colui che sa di indicarti il senso della vita. In fondo la scrittura non è altro che il disegno di Dio sugli uomini. Non è altro che ciò che Dio ha pensato ha precettato di vero, di buono, di bello per la vita dell'uomo. Cristo quindi è colui che risponde al senso della vita, alla domanda sulla vita. Io che cosa ci sto a fare a questo mondo? Domanda. Specialmente quando la sofferenza ti stringe, e allora non puoi produrre, non puoi illuderti con la tua produzione, col tuo lavoro, o anche mentale, o anche fisico. La tua genialità non conta niente. Io che cosa ci sto a fare a questo mondo? Che senso ha la mia vita? In che direzione va? Ecco che Gesù. Gesù dà la risposta alle domande che vengono dal cuore della persona, dal luogo in cui si generano i pensieri, si generano i propositi, si generano i progetti della vita. Cristo è venuto per rispondere alle domande fondamentali del cuore dell'uomo. E Gesù spiega quelle domande che Dio stesso ha messo nel cuore dell'uomo. Gesù viene e ti dice: tu hai questo desiderio, questa ansia, questa aspirazione, e significa questo. Non perché tu ti ripieghi su di te e pianga su te stesso, ma perché la tua esistenza si apra all'orizzonte che corrisponde al disegno di Dio. E soprattutto Gesù è presente come capacità del dono, come colui che ti trasmette come si ama. E infatti lo riconoscono pienamente quando prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Sono le tipiche parole della consacrazione della messa, l'Eucaristia. Gesù trasforma il cibo materiale nella sua realtà, nella sua persona, affinché ciò che fisicamente viene compiuto venga assimilato nel corpo, nella realtà della vita dell'uomo. Anzi, a dire la verità, secondo le proporzioni, siamo noi che veniamo assimilati, veniamo accolti nella sua persona. Veniamo immersi nella sua realtà fisica. Cristo quindi è colui che ci permette l'esperienza dell'amare e dell'essere amati. Questi sono da tenere presenti, perché ogni volta in cui noi sentiamo lo slancio dell'amore come dono di noi agli altri, vuol dire che il Signore ci ha visitato. Perché non sono cose tipicamente dell'uomo, sono cose solo di Dio. Così anche quando noi sperimentiamo l'amore di una persona che ci viene incontro, è il volto di Dio che ci viene incontro, è il volto di Dio che ha l'aspetto di un volto umano, perché da quando Cristo è venuto nel mondo, da quando Dio è venuto nel mondo, il volto di Dio ha il volto di un uomo, ha il volto della condizione umana. Occorre che noi l'abbiamo presente, perché tante volte anche noi abbiamo l'esperienza del Cristo risorto, solo occorre che noi lo riconosciamo, sappiamo che è Lui, sono i Suoi lineamenti, sono i lineamenti che Egli ha assunto nella storia, affinché anche noi che viviamo secoli e secoli dopo possiamo avere la stessa certezza che ebbero i discepoli di Emmaus, e così anche noi, pieni di gioia, possiamo ringraziare il Signore che ci ha fatto incontrare Cristo, nostro Salvatore, che è venuto in mezzo agli uomini affinché sia illuminato e guidato il cammino della nostra vita.